Ma cosa si intende davvero quando si parla di verità all'interno di un romanzo e nella vita? E in che rapporto è la verità con l'autenticità? E noi che eravamo lettrici e lettori, com'è successo che ci siamo ritrovati spettatori? L'indagine giornalistica, ad esempio, è tutt'altra cosa rispetto alla letteratura, ma l'autenticità è qualcosa che riguarda sia l'ambito giornalistico che quello letterario, pur partendo da presupposti che possono apparire inconciliabili. Tra i due ambiti, a divergere, è ciò che si intende quando si parla proprio di verità. Nel giornalismo la verità si lega ai cosiddetti fatti, mentre in letteratura questa si lega a ciò che il poeta Samuel Taylor Coleridge teorizzò per la prima volta in uno scritto del 1817, ossia la sospensione dell'incredulità. Coleridge, in quel remoto scritto, indica che gli sforzi di chi scrive devono per lo più essere indirizzati verso l'invenzione di personaggi romanzati in modo tale da mettere in comunicazione l'intima natura umana con una parvenza di verità, una forma di verità sufficiente a procurare il desiderio che queste rappresentazioni create da chi scrive possano essere vere, procurando così nell'immaginario di chi legge quel desiderio di sospensione del dubbio che costituisce la fede poetica. Ad esempio, nella Frantumaglia viene riportato con qualche correzione un racconto scritto da Ferrante, apparso su Sette, supplemento del Corriere della Sera, il 3 maggio del 2002. In quel capitolo, che si intitola proprio Sospensione dell'incredulità, oltre al racconto di fantasia ospitato dal supplemento del Corriere e ispirato alla figura dell'allora premier Silvio Berlusconi, viene riportata una lettera di accompagnamento indirizzata al suo editore Sandro Ferri, in cui l'autrice fa un'interessante precisazione. Ferrante, infatti, con uno straordinario anticipo sui tempi, nota quello che diversi anni dopo sarebbe stata un'evidenza globale, ossia come un certo tipo di narrazione politica, alla pari di quella letteraria, possa beneficiare, avvalendosi della sospensione dell'incredulità, di una diffusa credulità. Non di cittadini, ma di pubblico, facendo balenare lo spettro di una società civile sempre più predisposta alla spettatorialità, volontaria in chi ascolta o indotta dall'abilità di chi affabula, è comunque quella sospensione dell'incredulità accordata a un racconto, ciò che si fa garante, a torto o a ragione, dell'autorevolezza di una storia che ci viene raccontata, ma anche ci restituisce a quel piacere intenso e liberatorio con il quale soprattutto le favole ci fanno partecipare al gioco delle possibilità messo in campo dal destino. Il clamore mediatico e il successo di pubblico, nel caso di Elena Ferrante, non stanno a smentire il valore di un'opera già tradotta in più di 50 paesi e con all'attivo più di 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ma stanno a sottolineare un fenomeno che ha portato l'Italia dentro un discorso globale che, attraverso la letteratura, riguarda finalmente la centralità delle donne. A questo proposito, Anna Momigliano, su un articolo pubblicato il 9 dicembre 2019 su The New York Times, parla di un vero e proprio effetto Ferrante che negli ultimi 2 anni da allora ha condotto i romanzi scritti da donne a rappresentare circa la metà dei 20 migliori bestseller italiani nella narrativa, quasi il doppio rispetto al 2017, secondo i dati pubblicati da Informazioni Editoriali, che analizza le vendite nelle librerie italiane. Nelle interviste, autori, editori, critici e traduttori hanno affermato che le scrittrici hanno ottenuto un'attenzione straordinaria rispetto al passato, proprio grazie all'effetto Ferrante. Scrive Marina Pierri in un saggio bellissimo intitolato Eroine. È pensando alle eroine televisive, all'epoca dello streaming, che è nato questo libro. Queste pagine sono dedicate a noi, che le abbiamo ascoltate attivamente, a volte per anni, lasciando che risuonassero nitidamente come un tamburo mentre informavano la nostra percezione di noi stesse. A noi che le abbiamo portate nel mondo in ogni manifestazione, un post, un discorso, un articolo, un seminario, un saggio, fino a fare di loro delle guide. Nelle pagine successive metterò al centro del discorso il loro viaggio, che, pur restando uguale nelle forme archetipiche già identificate da Campbell, Vogler, Pearson e numerosi altri, si è arricchito di una seconda formulazione più psicologica e profonda, grazie al lavoro di Maureen Murdoch, l'autrice del Viaggio dell'eroina. La nascita del volume della psicoterapeuta è molto singolare e merita una lunga citazione. Qui continuo a leggere da Eroine, che cita il libro di Maureen Murdoch. Il mio desiderio di comprendere il legame tra il viaggio dell'eroina e il viaggio dell'eroe, prima di tutto, mi spinse a parlare con Joseph Campbell. Sapevo che alcune fasi del viaggio dell'eroina comprendevano aspetti del viaggio dell'eroe, ma pensavo che il fulcro dello sviluppo spirituale femminile fosse sanare lo strappo interiore fra la donna e la sua natura femminile. Desideravo tanto conoscere il punto di vista di Campbell, ma rimasi sorpresa quando mi disse che le donne non hanno bisogno di compiere il viaggio. Durante il nostro incontro affermò che nell'intera tradizione mitologica la donna è lì e deve solo capire di essere la meta che le persone cercano di raggiungere e che quando si rende conto di quanto è meraviglioso il suo personaggio non va più in confusione con l'idea di essere pseudo maschile. Nel capitolo che dedica a Lila in Eroine, Marina Pierri mette di fronte la nostra personaggia a un'altra personaggio interessantissima e irresistibile della fiction contemporanea, Mrs. Maisel, e alla sua incredibile ascesa nel mondo della comicità, storicamente appannaggio del maschile. Pierri, richiamando nel capitolo quegli archetipi che nella narrazione di alcune fiction con protagoniste le donne hanno costituito un modello sostanzialmente diverso da quanto precedentemente articolavano le regole dello storytelling classico, rende questo libro intitolato Eroine ancora più interessante. È di recente uscita, sempre grazie alla penna di Marina Pierri, uno smilzo volumetto che Pierri dedica completamente alla figura di Lila. In questo piccolo saggio, Raffaella Cerullo si situa tra letteratura e fiction senza far avvertire una vera e propria differenza nella presenza di Lila su entrambi i fronti, schiudendo ancora un'altra lettura estremamente interessante delle personaggi inventate da Elena Ferrante. Eroi ed eroine, personaggi e personagge, che non sono chiaramente la stessa cosa, anzi, una cosa diversissima. Chiamiamole personagge e facciamola finita. L'intuizione fu di Maria Vittoria Tessitore durante una riunione del direttivo della Società Italiana delle Letterate in carica nel biennio 2009-2011. Si poneva allora per la prima volta in modo sistematico una questione già affrontata nelle riflessioni collettive che avevano cercato di mettere a fuoco un tema nodale e non più rimandabile nell'ambito della ridefinizione che la società italiana andava operando fin dai suoi inizi diversi nel corpus delle scritture femminili. Nell'intento di ridefinire le figure femminili delle narrazioni contemporanee, le nuove figure di donna che abitavano i romanzi, i film, le serie TV, ma anche i diari, le autobiografie, l'arte visiva e le poesie, avevamo dapprima cercato di nominarle come personaggi femminili o personaggi donna, ma eravamo sempre insoddisfatte. Questa definizione restava impigliata a subalternità tradizionali e parzialità che suonavano persino ridicole se paragonate alla ricchezza e consapevolezza delle scritture da loro ispirate e a loro dedicate. Focalizzato sulle personagge fu appunto il convegno nazionale della Società Italiana delle Letterate che si tenne nel 2011 e da cui ho estratto questa citazione che vi ho appena letto, cioè dal volume L'invenzione delle personagge realizzato dagli atti di quel convegno. Le curatrici del volume furono Roberta Mazzanti, Silvia Neonato e Bia Sarasini. L'assenza dell'autrice come corpo e come identità femminile non è da considerarsi un elemento esterno al romanzo di Elena Ferrante, ma è posto nell'ambito del dispositivo rappresentato da tutto ciò che concerne questa autrice a segnalare una mancanza che investe in larga misura sia la società che lo statuto del romanzo. Evocare le molteplici possibilità conoscitive suggerite da un congegno in qualche modo agito da un'autorialità e insieme alimentato da centinaia di migliaia di lettrici e di lettori di tutto il mondo è quanto tenteremo di fare in questo podcast. Ancora Marina Pierri scrive in Lila: Elena Ferrante è per me tecnologia. Con questo sia chiaro, non intendo in alcun modo implicare che Elena Ferrante non esista, che sia un'intelligenza artificiale, un software in senso stretto o una trovata cava di marketing, come qualche imbecille si ostina a dire. Intendo implicare invece che l'articolata filosofia della sua scrittura va consistentemente nella direzione della manifestazione di una tecnologia unica eppure replicabile negli intenti, se non per forza di cose, negli strabilianti risultati. E anche stavolta siamo arrivati alla fine di questo terzo episodio di Diaria Libri Non Deperibili. I libri non deperibili di cui vi ho parlato in questo episodio sono Il viaggio dell'eroina di Maureen Murdoch, perché è la risposta femminile al viaggio dell'eroe, e Eroine di Marina Pierri e Lila, pure di Marina Pierri, perché entrambi sono saggi capaci di una lettura cross-mediale delle narrazioni del presente. E infine, ma non per ultimo, il fondamentale L'invenzione delle personagge a cura di Mazzanti, Neonato, Sarasini, perché ancora una volta un libro della Società Italiana delle Letterate è un precedente fondamentale per tutto quello che si sta rilevando oggi come centrale nel discorso sul romanzo e sulla fiction internazionale. Ciao, alla prossima! Fenomeno tutto italiano, ma diventato presto mondiale, l'opera di Elena Ferrante, autrice invisibile eppure sempre presente nel dibattito culturale e letterario, rivela un universo complesso che mescola tradizione e ipermodernità, realismo ed immaginazione. Io sono Viviana Scarinci e vi racconterò la mia Elena Ferrante, a partire da Il libro di tutti e di nessuno, Elena Ferrante, un ritratto delle italiane del XX secolo. L'opera di Ferrante sarà un po' una cartina di tornasole che ci aiuterà a guardare meglio ai romanzi scritti da donne, ai femminismi per come li ha intesi la nostra autrice invisibile e a come le italiane siano state le vere protagoniste dell'opera di Ferrante e di come lo siano ancora.